Cono Sur.
Argentina, Cile, Uruguay, come non ve li hanno mai raccontati.
Un programma di Paolo Maccioni.
Su Radio Press, dalla punta sur del continente latinoamericano.
Buonasera, bentrovati sulle frequenze di Radio Press, 88.793.500 MHz, Cono Sur, un saluto da Paolo Maccioni. Stasera ritorniamo in Cile, grazie alla presenza dell'ospite gradito, che ringraziamo e che salutiamo, Corrado Tore. Buonasera Corrado.
Buonasera a tutti, salve.
Corrado ci racconterà la sua vicenda, sardo di Cagliari. Benché non nato in Sardegna, vive in Cile da quanti anni?
Da 13 anni ormai.
Ormai da 13 anni. Ci racconterai le tue vicende, che cosa ti ha portato in Cile e che fai in Cile, insomma il tuo ritorno in Sardegna e molte altre cose. Direi di dare il benvenuto a questa puntata cilena con il brano di Omar Portuondo, Viva Cile.
Usted, compadre, a gritar un viva Chile, la tierra de los zorzales y de los rojos copihues, con su cordillera blanca, pucha que es linda mi tierra, no hay otra que se le iguale, aunque la busquen con vela, no hay otra que se le iguale, aunque la busquen con vela. Chile, Chile lindo, como te querré, que si por vos me pidieran la vida, te la daré. Chile, Chile lindo, lindo como un sol, aquí mismito te dejo, hecho un copihue en mi corazón.
Era Omar Portuondo col brano Viva Cile. Omar Portuondo è una leggenda della canzone cubana, ma in questo brano celebra il paese che raccontiamo stasera grazie a Corrado Tore, il quale ci ha anticipato che vive in Cile da 13 anni. E che fa in Cile?
Beh, io in Cile adesso ultimamente lavoro per una compagnia mineraria che si chiama SQM, che è il primo produttore mondiale del litio, dei fertilizzanti e dello iodio.
E principalmente dove opera questa compagnia?
I giacimenti di SQM stanno nel nord del Cile, nella parte più secca e arida, desertica, e stanno nella seconda regione e nella prima regione. Sono praticamente dei due grandi giacimenti, uno solido e uno invece liquido, che sta sotto il Salar di Atacama.
Il Salar di Atacama, che è accanto all'omonimo deserto, il deserto di Atacama, sono delle mete turistiche molto battute, molto ricercate, o meglio, battute da un turismo curioso, non certo dal turismo di massa, ma insomma sono celebri in tutto il pianeta.
Certamente.
Anche perché il deserto di Atacama ha una caratteristica, intanto
Beh, il deserto Atacama è il, dal punto di vista meteorologico, il deserto più secco del mondo. Così si dice perché ha le precipitazioni registrate più basse conosciute. E effettivamente, come tu dici, è un destino turistico molto ambito. Sicuramente i turisti che vengono, molti dall'Europa e dagli Stati Uniti, è quello che fanno normalmente: prima passano per Santiago e poi vanno al Salar de Atacama o comunque nel deserto Atacama, a San Pedro de Atacama in particolare, vanno all'isola di Pasqua e poi vanno all'altro estremo sud, che sono la Torres del Paine, che è un parco naturale molto conosciuto.
Ma tu lavori in questa compagnia e il tuo titolo, cioè di cosa ti occupi specificamente?
Beh, io sono, ho studiato ingegneria civile, però sono idrogeologo, mi sono specializzato in Spagna in idrogeologia e ho lavorato in vari paesi prima di finire in Cile, e adesso appunto in questa compagnia sono il responsabile della gestione di questo giacimento di litio e potassio che c'è nel Salar de Atacama, appunto perché è un giacimento di tipo idrogeologico, è una falda acquifera dove invece dell'acqua c'è un liquido molto molto salino, che sarebbe in Italia una salamoia, che fa un po' ridere, però in effetti in inglese brine sarebbe salmuera in spagnolo, ma in effetti è un liquido, per farvi un'idea, diciamo 5-6 volte più salato dell'acqua del mare. E questo liquido è ricco in litio e in potassio in particolar modo.
E per entrare nel clima e sentire l'atmosfera e le suggestioni della desolazione di questo deserto di Atacama, sentiamo un brano letto dalla voce di Elio Turner Temalle, tratto dal libro Incontro d'amore in un paese di guerra, che evoca Atacama e la sua solitudine, del grande autore cileno Luis Sepúlveda.
Molto bene, se la sono voluta. In questo paese, signori, è finito il tempo dei rivoltosi. Ordine e disciplina sono gli unici slogan permessi. Questi galletti coraggiosi, quanti sono? 12. Li manderò in un posto così deserto e noioso che in poche settimane mi imploreranno di farli tornare nella grande città. Capitano Espinosa, mi cerchi sulla cartina il posto più merdoso che c'è e me lo indichi col dito.
Qui, signor generale, Tola. Se da Antofagasta si segue la linea retta del Tropico del Capricorno e si avanza per circa 300 km in direzione est fino ad arrivare alla Cordigliera del Sale...
È transitabile quella linea. Come si chiama? Capri che?
È una linea teorica, signor generale.
E Spinosa, non mi venga fuori anche lei con cazzate teoriche. Prosegua.
Agli ordini, signor generale. Una volta attraversata la Cordigliera di Sale, si arriva alla famosa Salina di Atacama. Un inferno arido, signor generale. Là gli sputi si mummificano prima ancora di toccare terra. Proprio in mezzo alla salina di Atacama si trova Tola.
Mi piace, Spinosa, mi piace. Hanno qualche possibilità di svignarsela da lì, quei galletti?
Signor no, signor generale. Non ci sono strade. E se un tempo c'erano, sono scomparse, ingoiate dalla sabbia. È un villaggio morto, abbandonato più di 50 anni fa, quando ha chiuso l'ultimo impianto per l'estrazione del salnitro che operava nella zona. Non hanno modo di uscire da quel buco. L'unico posto abitato, San Pedro de Atacama, è a una 50 di chilometri verso nord, e lì abbiamo 2 compagnie di zappatori che controllano l'area. Ancora un po' più a nord c'è la pampa del Tamarugal, arida e inospitale come la salina. A est hanno la cordigliera delle Ande, nella sua parte più inaccessibile. A ovest la cordigliera di Sale, di cui le ho già parlato, e a sud la salina di Punta Negra, cioè deserto e solitudine su tutti i lati.
Molto ben pensato il posto, Espinosa. Li manderò là in vacanza questi galletti rivoltosi, così impareranno una volta per tutte chi è che comanda qui. È assolutamente sicuro che non ci siano vie d'uscita?
Signor sì, signor generale. L'unica cosa rimasta laggiù sono i binari arrugginiti della ferrovia inglese che prima collegava gli impianti del salnitro. Se vogliono andarsene usando la strada ferrata, possono aspettare il treno fino a crepare.
Mi piace, Espinosa. Mi piace. Come ha detto che si chiama il paesino?
Tola, signor generale. Si chiama Tola. Luis Sepúlveda. Incontro d'amore in un paese in guerra. Bene, torniamo a parlare della regione di Atacama, dove, che ci ha raccontato Corrado Tore, dove lavora. C'è un fenomeno climatico particolare nel deserto di Atacama, quello del deserto florido, che è un po' un ossimoro, un deserto che poi fiorisce. Come si spiega? Sì.
Beh, si spiega, in effetti è un fenomeno ben, ben curioso, si spiega col fatto che raramente, sporadicamente, quando ci sono degli eventi di precipitazione anche molto bassa, però comunque significativa in quell'ambito così secco, questo produce nel fondo una fioritura, un florescimento, una fioritura molto rigogliosa e molto effimera anche, e quindi è uno spettacolo straordinario, perché in fondo si vede il deserto, appunto, improvvisamente diventa un campo fiorito.
Ed è un fenomeno che si verifica pochi giorni all'anno, se ci sono le condizioni.
Sì, esattamente, non si verifica tutti gli anni. Normalmente quando ha luogo è settembre. Settembre, che diciamo siamo sulla fine dell'inverno, inizio della primavera, appunto.
E quindi è un qualcosa come il raggio verde, bisogna accoglierlo quando c'è e poi scappa.
Senza dubbio. Ci sono appunto, esattamente, ci sono dei turisti che vanno lì appunto in quell'occasione solamente.
Le rose di Atacama, che sono rose appunto suggestive, evocative per la loro rarità di comparsa, danno anche il titolo a un romanzo del già nominato Luis Sepúlveda, in quanto metafora dell'effimero di ciò che appare e poi scompare, bisogna cogliere in quel momento. Io so che accanto al deserto di Atacama, nel Salar di Atacama, c'è un qualcosa che ci accomuna noi sardi, ci sono i fenicotteri rosa che lì nidificano.
Ci sono i fenicotteri rosa che stanno appunto, stanno dentro del Salar di Atacama, che poi è uno spazio gigantesco, diciamo sono 100 km per 50 km, dentro quel salar ci sono delle lagune protette, e dove nidifica appunto i flamencos, questi i tre tipi di questi fenicotteri. Adesso non mi ricordo il nome, mi sembra che c'è il fenicottero andino, gli altri due adesso non mi ricordo più, ma è un posto protetto, e tra l'altro ha molto a che vedere col mio lavoro, perché come impresa mineraria ovviamente proteggiamo il medio ambiente. Abbiamo, dopo la nostra valutazione di impatto ambientale sul nostro progetto, abbiamo quindi un programma di monitoraggio molto esteso e continuo. Io sono appunto è una delle mie responsabilità.
Ah, ecco, tu ti occupi in particolare del tema dell'impatto ambientale?
Sicuramente, io devo controllare tutti i parametri del monitoraggio che hanno a che vedere con il possibile impatto sulle lagune dove nidificano i fenicotteri, e in particolare, e quindi abbiamo veramente un'infinità di punti, sono 225 punti di controllo che dobbiamo tenere sotto osservazione tutti i giorni. In fondo abbiamo dei punti di controllo continui, stazioni meteorologiche eccetera, e un gruppo, una delle persone, sono 5-6 persone del mio gruppo, si dedicano esclusivamente a questo, al controllo, al piano di seguimento ambientale del Salar di Atacama.
Quindi voi riuscite a coniugare le esigenze dell'impresa mineraria, dell'estrazione, con la preservazione di questo patrimonio condiviso, di questo spettacolo della natura, ecco.
Certamente, questo è uno dei risultati un po' anche del cambio nel governo cileno, diciamo, si preoccupa di questo.
Abbiamo nominato il deserto florido e sentiamo proprio un brano dal titolo Deserto Florido di Marcelo Aedo. Thank you. Abbiamo sentito in musica le suggestioni del Desierto Florido con il brano omonimo di Marcelo Aedo, il bassista di Santiago. Chiediamo al nostro ospite Corrado Tore che cosa ti ha portato in Cile.
Mi ci ha portato, come mi dicono i miei amici cileni, mi ci ha portato l'amore, perché ho conosciuto mia moglie cilena, Clara. In effetti l'ho conosciuta in un territorio neutro, come tu sai. L'ho conosciuta a Barcellona nel 95, in una festa di addio di un amico italiano. Ho conosciuto un sacco di cileni, tra cui Clara, e allora da lì ho iniziato a prendere in considerazione Cile come una meta possibile. Prima non era nei miei orizzonti, assolutamente.
Quindi hai fatto un sopralluogo per capire se, insomma, oltre l'amore, anche la patria, della tua ragazza poteva essere un destino finale, diciamo.
Un destino oltre che piacevole anche razionale. Quindi sono andato a vedere un po' come funzionava Santiago del Cile. Non avevo nessuna idea, in effetti sapevo molto poco, e ho visto che, a parte essere un paese sorprendente, poi era un paese che offriva molto ai professionisti, diciamo, della mia area. E quindi sicuramente ho deciso di fare il salto. Un anno dopo è stato un salto, ho fatto un biglietto di sola andata. Un anno dopo ho chiuso casa mia, ho venduto delle cose, ho fatto un trasloco intero, ho affittato un container e ho mandato tutto in Cile. E così è stato.
E quindi ti sei trapiantato lì. In Sardegna torni spesso, visto che sei sardo comunque.
Sì, io amo la Sardegna senza dubbio, e soffro anche abbastanza la nostalgia, quindi torno spesso, e normalmente in estate.
Normalmente in estate, perché ti salvi dall'inverno australe e ti godi l'estate del nostro emisfero, della Sardegna.
Scappo.
Avrai familiari qua, poi, insomma, che ritrovi, e quindi è anche un'occasione per rivederli. Ne approfitto per chiederti se l'hai trovata cambiata, se la trovi cambiata, pur vedendola una volta all'anno, riesci magari ad avere più uno sguardo più capace
dubbio
di chi ci vive.
Sì, sai, ho l'impressione che Cagliari sia migliorata. Cagliari è sempre stata una città bella, però ho visto che finalmente adesso si valorizzano certe cose. Si sono aperti un sacco di spazi che erano chiusi, Sì, sono la passeggiata coperta, adesso non so, potrei citarti un sacco di cose, ma le ho viste piano piano emergere da quella, da quell'ombra in cui stavano quando vivevo qui, e questo è un piacere, perché Cagliari è una bella città e adesso si vede meglio che è una bella città.
Allora, ci spostiamo dal deserto di Atacama, che abbiamo evocato più volte, e ci spostiamo più a nord, all'altezza di Iquique, guardando sulla cartina. Noi andiamo più nell'entroterra, vicino al Salar de Huasco, dove ci sono gli Altos de Pica, che è un brano ancora di Marcelo Aedo. Allora, nel brano di apertura Viva Cile, interpretato da Mara Portuondo, abbiamo sentito evocare tra le bellezze del paese latinoamericano celebrate dal brano anche Los Rojos Coigües, i rossi Coigües. Cosa sono i Coigües?
I Coigües sono degli alberi con questa classica o tipica colorazione rossa il fogliame, e sono uno dei simboli fondo del Cile, così come i Queltewe, che sono degli uccelli molto carini, molto rumorosi, che si trovano un po' dappertutto, anche nella città di Santiago, fanno uno stridio tipico, e sono dei simboli. In una delle imprese in cui ho lavorato, infatti, quando hanno fatto il nuovo simbolo di quelle imprese, ci hanno messo appunto il Queltewe, per esempio.
Hai visto, insomma, ma la natura è dominante, è presente paese come il Cile?
Molto, è molto presente perché è un paese molto vario, molto vario, no? Che attraversava dal Tropico del Capricorno e anche più su, fino all'estremo australe.
Quindi ci sono tutti i climi rappresentati, tutti i paesaggi possibili, dal deserto al vulcano, al ghiacciaio, al fiordo.
Sì, e alle foreste, veramente, molto foreste. Verdi e i laghi.
A proposito di vegetazione, parliamo di un tipo di vegetazione che anche entra nel mondo della gastronomia, parliamo delle viti e del mondo vitivinicolo. Te lo chiedo perché il Cile si sta ritagliando un'importanza sempre più consistente nel mercato internazionale del vino, è una rilevanza che qualche tempo fa non aveva.
Sicuramente, personalmente amo molto i vini cileni, non li conoscevo ovviamente prima di andare, e adesso li stimo molto. Sono dei vini veramente piacevoli, forse certo qui non si trova tutto, ma...
No, qui si trovano principalmente Tarapacá, che non so se è una località o il nome di una cantina.
È il nome di una regione, è il nome della regione del nord del Cile, ma vengono prodotti invece nel quello che si chiama il Valle Central, cioè nei dintorni di Santiago, dove ci sono delle condizioni che vengono definite da clima mediterraneo, così come ci sono in varie parti del mondo, in California e anche nel Valle Central di Santiago c'è il clima mediterraneo, quello che lo... che così lo contraddistingue, e quindi ci sono molte vigne in quel settore lì.
A proposito di prodotti vitivinicoli, come non nominare il pisco, che ha contrapposto e tuttora contrappone Cile e Perù, che rivendicano ciascuno la paternità di questo liquore, è una specie di, è un distillato, un'acquavite.
Sì, è un'acquavite molto forte che si fa soprattutto... si usa nel famoso Pisco Sour, famoso da quelle parti.
Sentiamo dalla voce di Elio Turno Artemalle come si prepara gli ingredienti del Pisco Sour.
Pisco Sour. 4 cc di acquavite andina da shakerare con il succo di mezzo limone, un cucchiaino di zucchero di canna, spuma di bianco d'uovo, un goccio di angostura e cubetti di ghiaccio.
Io credo farei una piccola variante sul Pisco Sour, la prima volta che l'ho bevuto me l'ha preparato mia moglie, ovviamente, e si fa, io direi che bisogna usare il ghiaccio tritato. Il ghiaccio tritato e i limoni, limones de pica, che tornando all'Altos de Pica, al nord del Cile, ci sono questi limoni, in una zona molto arida ma dove c'è molta acqua, anche questi limoni molto piccoli, molto aromatici, e dolciastri, che vengono appunto usati nella preparazione del pisco sour, o meglio, bisognerebbe usare quelli lì.
Sì, poi diciamo che la paternità del pisco, chissà se peruviana o cilena, ma insomma in quella zona di confine di territori che appartengono sia al Perù che al Cile, ovviamente condivisa.
Certo, quei territori, diciamo, poi sono diventati cileni dopo il 1850-60, non mi ricordo, dopo la guerra del Pacifico, ma nel fondo appunto era una zona comune. Oggigiorno continuano un po' a litigare su questa paternità, ma probabilmente è più un fatto di marketing che non un problema di fondo. Il pisco si fa sia in Cile, il pisco sour, sia in Cile che a Lima, o cioè in generale in Perù.
Che poi va anche nei paesi vicini, perché io l'ho bevuto a Buenos Aires.
Ah sì?
Dove lo fanno, non dico ovunque, ma in moltissimi posti, insomma, è un distillato che si diffonde, poi dalle Ande scende anche.
Sì, in effetti il pisco è un aperitivo, però veramente forte. Infatti, beh, tutte le cene o i pranzi importanti tra amici cominciano sempre col pisco sour. E cominciano col pisco sour e uno lo stroncano subito, perché il pisco sour è una cosa tra il dolce e l'alcolico, è veramente piacevole da bere, ma anche con degli effetti notori sui commensali, però così è.
Ora io proporrei di fare un viaggio più a sud. Siamo rimasti per lo più a nord di Santiago, scendiamo più a sud, rimaniamo sempre nelle alture, però nelle altitudini, stavolta agli Altos de Vilches, che è il titolo del brano di Antonio Restucci.
Nadie lo sabe. ¿Qué pasó? se le fue la tortuga.
Siete sempre sintonizzati su Radio Press, la trasmissione Cono Sur, Argentina, Cile e Uruguay. Stasera abbiamo fatto un viaggio virtuale in Cile grazie al nostro ospite Corrado Tore. Poco fa si parlava di vini, del pisco, che è il liquore nazionale condiviso col Perù. Rimaniamo in ambito, per così dire, enogastronomico, ci spostiamo dal bere al mangiare. Io so dal fuori onda che tu, Corrado, sei anche capace ai fornelli, ti cimenti e ti diverti, quindi possiamo anche esplorare un po' la cucina cilena e sapere come un sardo sposa col suo bagaglio, col suo background, la materia prima cilena.
Beh, sì, è vero, io mi cimento, mi diverte molto cucinare e, da quanto dicono i miei amici, cucino abbastanza bene. Allora, la cucina cilena è una cucina basicamente piuttosto semplice, non è molto elaborata, ma ci sono molte buone materie prime, sicuramente il pesce, la carne e le verdure, ci sono molte cose simili. Allora io cosa faccio normalmente? Prendo delle buone materie prime cilene e le cucino alla italiana o alla sarda. Per esempio faccio i pesci al forno con i vini bianchi che ci sono lì, un buon Chardonnay o un Sauvignon Blanc, e poi uso il prezzemolo, il perejil, l'aglio, i capperi, le olive, eccetera, faccio tutto al forno e ne viene fuori qualcosa di veramente buono. Le materie,
insomma,
prime sono buone.
La tua bella figura con gli ospiti, insomma.
Faccio una bella figura con gli ospiti, se tornano vuol dire che
che hanno gradito,
che se è piaciuto.
Nei piatti di mare, sia il Cile ma anche il Perù eccellono nel ceviche, che è l'equivalente, diciamo, sull'altro versante del Pacifico, possiamo dire con molta approssimazione, del sushi giapponese, cioè il trattare il pesce o il pescato crudo.
Certo, sì, è una delle cose, in effetti è una delle cose che a me piace di più anche. E beh, si tratta appunto di usare una buona materia prima, di usare questi limoni che vi spiegavo prima, e di lasciare marinare il pesce aggiungendo altre spezie, tra cui alcune cose che sono tipiche peruane, un po' la cipolla o un tipo di peperone che qua non c'è, l'ají amarillo, eccetera. Sono cose un po' a metà tra il Cile e il Perù in realtà, e ne vengono fuori delle cose molto buone. Si può usare non solo il pesce ma anche dei molluschi, le cappe sante, il polpo o vari tipi di pesce in realtà, e anche i gamberi.
Il ceviche peruano è per lo più fatto con la corvina, come la chiamano loro, che sarebbe la nostra sombrina de scoglio, come diciamo noi.
Esatto.
Quello cileno invece mi sembra sia più diversificato, insomma.
E quello cileno si fa più con, forse a parte con la corvina, perché si trova anche lì, ma anche con la reinetta, che è un altro pesce di cui non saprei qual è l'equivalente qua in Italia, non l'avevo mai visto. Io facevo pesca sub quando stavo qua, ma la reinetta non l'avevo mai vista. E comunque molto buono anche quello lì. E il ceviche in realtà è un piatto molto molto gustoso e vi invito a provarlo. Forse qualcuno qua lo cucina, ma il segreto è non lasciarlo troppo nel limone, perché sennò alla fine sa di limone e non di pesce. Ma i peruviani in particolare sono dei maestri in preparare questo, e in Cile comunque è un piatto molto diffuso.
Benissimo, Corrado ha anche avuto il merito di metterci appetito, soprattutto se ci sentite in replica il giovedì alle 20, più vicino all'ora di cena, ma soprattutto ci ha fatto venire voglia di andare a visitare il Cile, con il resoconto sia delle meraviglie sotto il profilo naturalistico, ma anche quelle enogastronomiche. Io direi che intanto facciamo un appello, chiediamo a qualcuno se gli è capitato di avere bevuto in un locale di Cagliari il Pisco Sour, e un appello anche ai gestori dei bar e dei locali, se lo fanno, di segnalarcelo al 340 06 44 033, o sul gruppo su Facebook, e se nessuno facesse il Pisco Sour, vi preghiamo di realizzarlo, sarete i primi, insomma.
Certo, tra le estati sarde e il Pisco Sour, io credo che sarebbe una bella accoppiata sicuramente. Ma qualcuno vorrebbe voglia andare in Cile.
Ora sentiamo Cristian Galvez, che è un bassista, polistrumentista e produttore, ha suonato anche con Stanley Clark, Mike Stern e Billy Cobham, ed è titolare della cattedra di basso elettrico all'Università del Cile, con il brano Regala me speranza.
las noches tejeré en tu cuello palabras de viento que pregunte con una canción del alma por el frágil destino del mañana. Regálame esperanza, dame el feliz peso de tu presente y de tu mañana. Dime que esconden los mil velos de flores que ocultan tu mirada. Esperanza, dame el lirio verde de tu frágil ser. Regálame tu sonrisa de esmeraldas de amor y perfecta fe. De amor y perfecta fe. Tejeré un sueño mientras tú descansas. La esperanza es el pan de la armonía para continuar. Regálame tu ser. Olé. Regálame esperanza, dame el feliz beso de tu presente y de tu mañana. Dime que esconden los velos de flores que ocultan tu mirada. Esperanza, dame el lirio verde de tu frágil ser. Regálame tu sonrisa de esmeraldas de amor y perfecta fe. De ilusiones y en mis sueños te vestiré con trajes de fantasía y en un anhelo de luces te preguntaré un canto del alma por el frágil destino. Regálame tu sonrisa de esmeraldas de amor y perfecta fe. De amor y perfecta fe. Regálame tu ser. Esperanza.
Benissimo, siamo al termine di questo viaggio in Cile, grazie al tecnico Cristiano Floris, o meglio McFlower, come si chiama qui a Radio Press. Ringraziamo il nostro ospite, grazie a voi ascoltatori, ringraziamo il nostro ospite Corrado Tore, al quale diamo il compito di dare i saluti finali.
Beh, allora io prima di tutto ti ringrazio per avermi invitato, è stato un piacere un poco parlare del Cile, di quello che sto facendo. È stato un rincontro un po' con la Sardegna, con le cose che continuano a essere abituali per me. E cosa vi posso dire? Vi posso dire, beh, i miei amici in particolare, che mi vengano a trovare prima che me ne vada lì, perché sennò poi vi pentite, e a quelli che non ci sono mai andati, che non sono miei amici, che ci vadano lo stesso, perché il Cile è un paese che offre veramente molto, ha una geografia che è fuori dall'immaginario in generale, è sicuramente dei sardi, ma anche di tutti gli italiani di molti paesi europei, perché gli altipiani a 2500 metri, vulcani a 5-6000, eccetera, eccetera, non li avete mai visti, quindi secondo me è uno spettacolo geografico che vale la pena, e vi tornerete con dei bei ricordi, una bella esperienza.
Nella penombra recorre la melodia che avienti tan inocente che ora estás de nuevo nel balcón. Ay, vamos lejos de aquí, nada es imposible, y ese amor borraba todo. Dibujaba tu mirada tan inocente así.
Mirada en mí.